Una eventuale difficoltà a comprendere questo concetto può non essere strana, perché l'elaborazione del fatto giuridico in realtà è ancora oggi in discussione, o meglio, l'elaborazione del fatto giuridico lascia ancora oggi aperti vari problemi, per esempio il fatto rilevante e il suo significato, la contrapposizione del fatto al diritto, la distinzione tra fatti e effetti del fatto. Si tratta di difficoltà che in parte derivano da una non chiara delimitazione del significato che è assunto dalle espressioni utilizzate dal legislatore. Sacco, ancora con riferimento a questo, perché Sacco ha scritto fatto giuridico nel digesto, per esempio, fa un esempio di tipo penalistico. Dice: nel reato di ingiuria, l'esistenza del reato dipende dal significato che è attribuito agli elementi che sono considerati dalla norma, cioè che cosa significa offesa, che cosa significa onore, dalla portata lesiva dell'espressione utilizzata, che è valutata secondo usi linguistici sociali. Quindi delimitare il fatto giuridico intanto incontra problemi di natura linguistica, per esempio, e dunque di natura interpretativa. Interpretazione che a sua volta poi risente da una serie di fattori. Pensiamo per esempio all'esame della dottrina, all'interpretazione della giurisprudenza. Come però ricorda il professor Taruffo, è necessario non cadere, come dire, in una sorta di drammaticità definitoria e ricordare che ciò che rende un fatto comune, un fatto giuridico, è la norma, cioè è quanto la norma ci dice che sia produttivo di effetti. Tra le varie accezioni che il termine fatto assume nel mondo giuridico, per esempio secondo Falsea, due erano i significati dominanti. Quello che correla il fatto a un effetto, da cui deriva che fatto giuridico sia tutto ciò a cui una norma giuridica attribuisce effetto giuridico, incentrato necessariamente sul rapporto di causalità, cioè fatto-effetto, previsto dalla disposizione. Pensiamo all'articolo 2043, qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto. Fatto doloso o colposo, rapporto di causalità, danno come effetto del fatto. Questa è, secondo Falsea, una prima grande famiglia, diciamo, un grande settore che avete già certamente studiato a diritto privato. L'altra grande partizione è quella che contrappone il fatto all'atto, espressione questa con cui si comprende ogni fenomeno che si svolga in modo esterno a una volontà umana. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, nel 2043, che è l'esempio che vi ho fatto, è un fatto, quindi un'azione determinata da un uomo, un accadimento determinato da un uomo. L'atto invece è qualcosa che accade, ma non c'è, perlomeno non c'è direttamente l'azione umana. Penso per esempio al signore che passeggia e gli cade una tegola sulla testa. Naturalmente ci sarà la responsabilità del proprietario per difetto di custodia, ci sarà una responsabilità oggettiva se invece si tratta di attività pericolosa e si tratta cioè di quelle situazioni che normalmente appunto sono alla base delle responsabilità articolate come oggettive. La qualificazione del fatto in funzione della sua efficacia per lungo tempo ha attirato l'attenzione principale della dottrina civilistica. per coglierne ora il proprium, ora i limiti, e che ha cercato di evidenziare anche l'interazione tra la causa e l'effetto. In questo rapporto di causa-effetto, anche questo dai civilisti è stato trattato in modo diverso, perché vi sono, per esempio, autori che adottano teorie più rigide o invece più elastiche a seconda che ammettano, per esempio, che tutti gli elementi che compongono una certa fattispecie concorrono alla produzione degli effetti, oppure no. Tradizionalmente la considerazione del fatto in relazione alla sua efficacia è in una ottica dinamica, perché prevede un prima e un dopo. La classificazione dei fatti in funzione dell'efficacia comprende anche varianti che includono l'esame della causalità. Un fatto-effetto si verifica perché esiste appunto un rapporto di causalità tra l'uno e l'altro. Causalità che anche qui ci sono autori che hanno offerto letture diverse, causalità che è stata vista nella sua dimensione naturalistica, infatti si parla di causalità naturale, la quale però è individuata quando la causa e l'effetto appartengono tutte e due al mondo naturale, quindi sono omogenei. Naturalmente anche la causalità giuridica, la quale però si verificherebbe, secondo alcuni, tra due elementi che non sono omogenei, perché il fatto appartiene alla realtà fisica e l'altro, come la chiamava Carnelutti, alla realtà spirituale, cioè a quella giuridica. Naturalmente non si tratta di speculazioni teoriche, si tratta, diciamo, di teorizzazioni, ma di problemi pratici, perché voi sapete bene che il rapporto di causalità tra un determinato fatto e un effetto, pensate al risarcimento del danno, è certamente necessario che sia provato in giudizio. Si tratta in effetti di elaborazioni che sono molto complesse da un punto di vista teorico e di difficile poi fruibilità sul piano pratico, cioè sul piano processuale, anche se poi è proprio entro quest'ultimo che si pone il problema dell'esistenza e della prova del rapporto di causalità. La tensione, comunque, che la dottrina ha riservato alla capacità propulsiva del fatto rispetto all'effetto, sfrondata dei tratti più teorici e classificatori che pur ci sono e entro i quali è davvero anche difficile orientarsi, ha però un merito, perché ha evidenziato certo la complessità del fenomeno, ha evidenziato che questo fenomeno è difficilmente riducibile ad unum, trattandosi di una relazione che si porge diversamente rispetto alle varie fattispecie sostanziali, evidenziando la sua dimensione temporale, dinamica e progressiva. Pugliatti, analizzando l'effetto giuridico, aveva, come dire, schematizzato dei momenti di particolare importanza, anzi, addirittura direi un procedere logico. Perché secondo Pugliatti era necessario, primo, fare riferimento a una realtà giuridica intesa come insieme di dati offerti dall'esperienza, quindi una fotografia di una determinata situazione. L'idea di una modificazione in questa realtà, vedrete il movimento torna continuamente entro questa realtà, l'individuazione di una relazione, la ricorrenza di una causalità giuridica intesa in senso ampio, a esprimere una relazione necessaria fra un antecedente costituito dalla norma e dal fatto e una conseguenza prevista dalla norma e naturalmente realizzatasi proprio in virtù del fatto. Il fenomeno giuridico, del resto, diceva Pugliatti, si scompone in un elemento materiale il fatto e in un elemento formale la norma. Pugliatti era un po' più prosaico di Carnelutti, che invece parlava di elemento spirituale. Nell'ottica processuale è pure particolarmente presente l'idea della trasformazione delle situazioni giuridiche e la rilevazione dinamica nella realtà, nello spazio e nel tempo, proprio come proponeva Pugliatti, che, come ho detto poco fa, implicava sostanzialmente, richiedeva sostanzialmente un confronto tra un prima e un dopo, tra una situazione precedente e una situazione successiva. Carnelutti, per esempio, è proprio uno degli studiosi che coglie con maggior vividezza questo fenomeno del mutamento, cioè del fatto nel processo, nei diversi aspetti appunto della sua manifestazione. Questo studioso torna più volte sul fatto. In un momento, diciamo, nella teoria generale del diritto, attua una serie di classificazioni sui fatti, una classificazione veramente molto complessa, distingue tra, sempre in ragione della loro funzione, quindi c'è, come dire, un'unitarietà rappresentata dal profilo preso in considerazione, quindi secondo la funzione per Calamandrei esistevano fatti ordinari e derivati, temporali, spaziali e formali, subiettivi, obiettivi, di relazione. Ancora poi anche Carnelutti distingue tra fatti giuridici in senso stretto e atti giuridici, come abbiamo visto poco fa con Falsea, a loro volta articolati in transitivi e intransitivi, leciti e illeciti. Se avete voglia di leggervelo, Teoria generale del diritto, 1949. Questa percezione in Carnelutti poi è ripresa anche qualche anno più tardi, circa una decina di anni dopo, nel suo Diritto e processo, che è uno scritto che l'autore fa in epoca matura e che, a mio avviso, contiene forse i frutti più interessanti di questo autore, nel quale, forse ve l'ho già detto anche alla lezione scorsa, questo studio del diritto e del processo diventa vivo, diventa quasi come se avesse un'anima, è percorso da afflati spirituali e romantici. Il fatto nel processo è naturalmente considerato in funzione della decisione che deve essere data a una determinata lite. Quindi il fatto nel processo si colloca in una dimensione temporale e dinamica che si svolge in avanti e che va quindi verso la decisione. Questo movimento però esprime anche un'altra relazione in Carnelutti, che è quella del fatto rispetto alla norma giuridica e che consente l'isolamento del fatto rilevante. Il diritto possiede una forza vitale, dice Carnelutti, e converte la situazione materiale in una situazione giuridica, e questo avviene in virtù della norma. La norma, e qui torniamo al concetto di rilevanza, secondo Carnelutti contiene il criterio di selezione dei fatti e, tra quelli materiali in cui si esprime una certa posizione sostanziale, contano soltanto quelli che corrispondono allo schema legale, mentre gli altri non interessano al diritto. È sostanzialmente la stessa definizione che dà Sacco e che ho letto prima. Il diritto qualifica se stesso e lascia fuori da questa autoqualificazione ciò che diritto non è, e cioè ciò che è mero fatto, quello che non interessa appunto al mondo del diritto. Fatto e norma costituiscono quindi due elementi entro i quali si svolge il discorso processuale che ne regolano l'attività, dalla narrazione alla decisione, passando per l'istruttoria. Ma fatto e norma sono prerogativa rispettivamente delle parti e del giudice, i cui poteri si combinano nel processo Ed è da questa combinazione di poteri che normalmente si individuano i fatti giuridicamente rilevanti ai fini del decidere.